Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nel Vangelo di domenica, la parola di Gesù che rassicura: non vi lascerò orfani, verrò a voi. In quel giorno saprete. C'è una venuta, a volte Gesù si riferisce alla venuta ultima, a volte forse si riferisce alla sua venuta mediante l'altro paraclito, a volte si riferisce a una sua venuta misteriosa che noi possiamo vivere ogni giorno nella Santa Eucaristia.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetti 18-25. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli Apostoli, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose: possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità. Rispose allora Simone: pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. Parola di Dio.
Diciamo una parola insieme sul brano di oggi che è centrato su Simone, tenendo conto di quello che Luca ha detto dal versetto 9 al 13, dove ha già presentato questo personaggio, Simone, con diverse qualifiche: mago, cosa poi questo implichi sarebbe da cercare di vedere, comunque mago, che stupiva, che attirava, che diceva di sé, ma anche che era ritenuto dalla folla, da molti in Samaria, un uomo, diciamo, divino, un uomo con poteri sovrumani per i prodigi che faceva. Ecco, poi si racconta il fatto che diventa anche lui un credente e riceve il battesimo, e forse si deve anche presupporre che riceva anche l'imposizione delle mani e il dono dello Spirito, visto che tutti gli altri battezzati ricevono il dono dello Spirito. Ecco, vi lascio subito la parola invece sul testo di oggi.
Io voglio dire un piccolo particolare che forse non è neanche centrale. Comunque, riguardo al rimprovero che Pietro fa a Simone, così severo, il versetto 20, hai osato pensare di acquistare con denaro il dono di Dio. Io penso che questi insegnamenti, il modo di agire degli apostoli, non è stato, diciamo, non viene per una rivelazione improvvisa ricevuta il giorno di Pentecoste. Mi viene più facile pensare che i criteri che loro usano sono gli stessi che usavano quando camminavano con Gesù, quando agivano con Gesù. Cioè io penso che sia il loro modo di organizzarsi, di organizzare la loro comunità, i criteri del loro annuncio sono quelli che hanno imparato dal Maestro. Questo mi viene molto più facile pensarlo piuttosto che li hanno imparati il giorno di Pentecoste all'improvviso. E quindi mi sembra che questo cosa che dice Pietro sia così un insegnamento in più anche rispetto al Vangelo e all'agire di Gesù, cioè che non si possa assolutamente pensare che il dono di Dio possa essere acquistato, perché questa è una delle caratteristiche del regno, la gratuità. E qui c'è segnato nella Bibbia di Gerusalemme un bellissimo parallelo: o voi tutti assetati venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente, comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Così pure per la guarigione dello storpio: non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. E qui evidentemente Simone dice, vedeva che il dono arrivava con l'imposizione delle mani, evidentemente c'era qualche manifestazione che faceva vedere che il dono era ricevuto, perché lui è quello che vuole, probabilmente sono la capacità di fare potenze ancora più strabilianti. Ma la cosa che mi ha colpito è proprio questa incompatibilità tra l'annuncio del regno e il volere o il pensare di poter barattare il dono di Dio con del denaro. Cioè praticamente quello che Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Mi sembra che arricchisse anche il Vangelo, ecco, una semplice frase così arricchisse anche l'insegnamento di Gesù.
C'è un passaggio nei Proverbi che conferma questa cosa, l'empio è in preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato. Fa molta impressione perché, appunto, come abbiamo visto, Simone ha ricevuto il battesimo, ha ricevuto forse anche l'imposizione delle mani con lo Spirito, ha ricevuto lo Spirito Santo, e cioè era liberato in un certo senso dalle arti magiche che lui esercitava. E qui si risvegliano i vecchi demoni, cioè fa molta impressione che un battezzato, che uno che ha ricevuto, ecco. Allora sono andata a leggere Luca 11, che traccia il percorso dello spirito immondo e dice che è uscito, si aggira, non trova riposo e dice ritornerò nella mia casa. Io lo vedevo un po' così, questa immagine, no? Ecco, cioè, fa impressione questo ritorno a questa richiesta, che appunto è un baratto, insomma, che fa lo Spirito Santo e i soldi, insomma, questa è una cosa, cioè Pietro vede, ecco, cosa sta avvenendo nel cuore di Simone, ecco, cioè continua a pensare Simone in termini di potere e di denaro, cioè inconcepibile appunto un baratto con lo Spirito Santo. E ancora mi sembra così di sentire le parole di Gesù quando promette e dà lo Spirito, dice: voi che siete cattivi, ecco, date cose buone ai figli, tanto più, ecco, il Padre vi dà lo Spirito se lo chiedete e non se lo comprate, ecco, mi sembrava così. E l'altra cosa che è già stata sottolineata dalla Sara, io vedevo che comunque questi versetti 20-23 non sono un rifiuto senza un appello, ecco, ma come, sì, la possiamo chiamare scomunica, rivolta però ad ottenere la conversione. Infatti Simone dice, ecco, si pente e dice: pregate perché non mi accada questa cosa. È un avvertimento, ecco, per tutti, ma soprattutto dato ai samaritani, ecco, che insomma si stavano avvicinando a questa realtà del regno, e quindi un'attenzione, ecco, a come si entra, ecco, nel regno, certo non perché si paga.
Ho visto la differenza, ecco, tra Filippo e Pietro. Quando Simone chiede, dice: io credo, Filippo giustamente non può mettere in dubbio questo, quindi prende atto di questa dichiarazione di fede, e quindi c'è il battesimo. E qui, ecco, un problema. Il battesimo nel nome di Gesù non, questo ci fa vedere, non conferisce la trasformazione del cuore, come poi dopo dice Pietro: tu il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Non conferisce, il battesimo è una trasformazione, non è un solo atto di parole. E Pietro, basta appunto le parole, quella frase che pronuncia Simone di voler acquistare un simile, diciamo, dono in virtù di un'acquisizione di potere da parte sua, di potere, diciamo, mondano, di controllo, di mercimonio. Pietro questo lo capisce, queste parole, e quindi scatta questa reazione. E come prima diceva Giovanna, all'inizio sembra un po' come quando reagisce con Anania, che Anania stramazza praticamente, ma c'è il discorso di morte di Anania e della moglie. In un primo momento dice che tu possa perire col tuo denaro, però c'è questa, sì, Pietro usa misericordia, perché poi è stato anche lui per primo, gli è stato usato, cioè Gesù l'ha perdonato nel suo rinnegamento, dunque lui per primo anche deve essere così, e gli dà questa possibilità e dice appunto: convertiti. Quindi il battesimo, c'è una conversione, il battesimo di per sé non porta alla conversione, la conversione è qualcos'altro. Convertiti e poi prega. E la risposta di Simone è forte, perché dice: pregate voi. Perché di fatto, la frase che dice pregate voi perché che non mi avvenga questo, lui di fatto cosa manifesta? Manifesta paura del giudizio, ma non è la stessa cosa che avere timore di Dio. Ha paura del giudizio. E la sua frase, pregate voi, indica, diciamo, completa l'attuale situazione, diciamo, spirituale di Simone.
Al versetto 8 dice, nel capitolo 8, Filippo scese in una città della Samaria e predicava loro il Cristo. Allora, Simone annuncia, Simone me l'ho scritto, annuncia se stesso, gli serve l'annuncio per lui, invece Filippo annuncia il Cristo, e questa è la differenza, secondo me, sostanziale.
Io dico solo una cosa: Gesù ha detto non potete servire due padroni, Dio e il denaro, quindi mi sembra che qui c'è proprio appunto da parte di Pietro questa reazione, perché è fondamentale per tutta il cristianesimo, per tutta la Chiesa, ancora oggi, cioè, i sacramenti non si possono barattare con il denaro, quindi qui comincia già questa lotta, questa deviazione. Insomma.
Ma io sottolineo due cose. No, la prima è che c'erano già stati, cioè al versetto 13, nel tratto che abbiamo letto ieri, diceva che Simone non si staccava più da Filippo perché vedeva questi segni e grandi prodigi. Però evidentemente con l'arrivo di Pietro e Giovanni, quindi con l'imposizione delle mani e la discesa dello Spirito, mi sembra che ci sia qualcosa di più che segni e prodigi. O li pensiamo proprio strabilianti, oppure c'è qualcosa, a me sembra di più, ecco, di più sostanzioso, di più. Questa è la prima sottolineatura. L'altra, a me sembra che qui Simone, come dire, cioè il punto è che Simone vuole lo Spirito Santo, lo vuole gestire, ecco, per cui è anche disposto a pagarlo, perché è chiaro che uno dice, funziona così, io pago e tu... Allora, perché mi sembra che, voglio dire, che questo meccanismo vada oltre al denaro, che è solo una cosa tipica, però ci sia questo sentimento di possesso, questa volontà di possesso, e questo che a me ha fatto più impressione. A me è venuto in mente un testo, un versetto della Cantica, quando dice, se qualcuno desse tutte le ricchezze in cambio, gli dice, dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. E mi sembra questo e anche mi è venuto in mente l'opposto, quando dice nella lettera ai Filippesi che Cristo Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Cioè mi sembra che sia questo il punto, cioè di non impossessarsi in nessun modo, tantomeno col denaro, del dono di Dio, perché il modello rimane Gesù che si è spogliato.
E ci sono, a mio avviso, diversi punti critici e anche interessanti in questo brano, e come è stato già accennato, il punto più critico, secondo me, è anche più interessante questo, che Simone, appena convertito, ha frequentato, è sempre a fianco di Filippo, viene battezzato, riceve lo Spirito Santo e in questa condizione sviluppa questa iniquità, e cioè una intenzione malvagia, cioè come la definisce Pietro, ecco. Questo è un problema, cioè è un problema perché ci fa pensare che di per sé i sacramenti, il battesimo, ecco, e lo Spirito Santo non agiscono se noi non ci manteniamo nella retta intenzione, cioè non hanno un'azione magica, ecco, di preservarci, di salvarci, ecco. E poi c'è anche ci sono altri aspetti, tra cui anche quello di per sé, cioè sembra che questa intenzione di comprare, di avere questo possesso dello Spirito Santo, cioè anche in questo caso qui c'è una sorta di rivelazione, cioè di per sé non cioè secondo la legge, cioè non c'è una condizione di peccato, però Pietro rivela che questo è un peccato, che questa è un'intenzione malvagia, una malvagità, è un'iniquità.
Cioè, questo è un testo molto sovraccarico, nel senso che la tradizione ha identificato, forse con fondamento, ma ha identificato Simone con un movimento poi gnostico, e quindi si ricava su Simone molte notizie e una figura che dipende non da Luca, ma secondo me, ma dipende da Giustino, siamo a metà del secondo secolo che ne parla, dipende soprattutto da Ireneo, nella sua grande opera Adversus Heres, ne parla ampiamente perché parla nei primi due libri, il primo libro parla presenta i vari movimenti gnostici, li descrive ampiamente, le notizie che abbiamo, anche se sono filtrate naturalmente da Ireneo, che non vede bene queste cose, ma ci dà molte notizie. Quindi è molto sovraccarico questo. E dall'altra parte anche la lettura per esempio, è molto coerente che avete fatto, soprattutto Letizia, ecco, che ha fatto una lettura molto coerente, va a cercare, e diversi esegeti sono in questa linea, ecco, direi forse la maggioranza, a cercare i motivi per cui questo avviene. Quindi quando si è convertito forse non era una vera fede, oppure quello che lui chiede è una cosa molto grave, nel senso che interpreta lo spirito in senso pagano, diciamo. Quindi è plausibile questo, cioè dobbiamo però sempre tener conto, questo è il mio apporto, io sono un po' su un'altra linea, forse nella linea che diceva Stefano adesso, ma provo a leggerlo diversamente questo testo, stando solo al testo di Luca, e non è detto che sia negativo, a me sembra positivo, cioè non è scritto che sia un cattivo credente, al contrario, si dice che era assiduo sempre noi lo possiamo supporre dagli esiti, però non è quello che Luca afferma, mi sembra. È possibile anche un'altra lettura, voglio dire questo, non voglio scartare l'altra, ma tener conto che ci sono molti, c'è uno spessore nel testo che non è facile da noi chiediamo al testo cose che forse non dice esplicitamente, quindi sono legittime varie letture. E quello che lui chiede, anche lì si vede, ecco, la strumentalizzazione, si interpreta così, dello spirito. Però io noto che lui non chiede di avere un potere sullo spirito, chiede di avere il potere che hanno gli apostoli di imporre le mani. Gli apostoli impongono le mani e ricevono lo spirito, e naturalmente questo è il presupposto anche da altri passi, capitolo decimo e in altri punti, e anche qui si deve supporre che il dono dello spirito, allora almeno in questi casi, era accompagnato da manifestazioni che non necessariamente sono prodigi, miracoli, ma sono la glossolalia, sono manifestazioni tipiche di un possesso dello spirito, di una ricezione dello spirito. Anche qui è evidente, lui vedeva che ricevevano lo spirito perché c'erano queste manifestazioni, per cui appunto la glossolalia, la profezia, eccetera, una specie di estasi, ecco, di manifestazioni estatiche che mostravano un dono superiore intervenuto, naturalmente interpretato come segni. Lo spirito è lo spirito che è dato, ma il Spirito si manifesta in questo modo, mi sembra che qui sia evidente. Allora Simone chiede questo potere, questa exousia, come dice il testo, e io ho l'impressione, io sono una lettura un po' minimalista se volete, però ho l'impressione che qui il punto che Pietro mette in rilievo è che lui ha chiesto questo, ha pensato di poterlo acquistare. E quindi la cosiddetta simonia, di poter acquistare questo potere apostolico col denaro. Mentre è un'autorità che non si compra col denaro. Gesù ha dato certi poteri ai dodici, quello che racconta il Vangelo, cacciati i demoni, eccetera. Questo è un potere diverso ancora, imporre le mani perché ricevono lo spirito, e quindi non tutti, evidentemente, non tutti quelli che ricevono lo spirito possono imporre le mani e dare lo spirito, questo è il presupposto, no? Tutti ricevono lo spirito, quelli battezzati, ma non tutti sono in grado, hanno questa autorità, di imporre le mani agli altri e dare lo spirito. Lui chiede questo. Quindi chiede questa exousia, questo potere, e lo pensa di prenderlo col denaro. Ecco, io vedo soprattutto lì il punto, il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Questo mi sembra, a me sembra il punto. E poi vorrei dire, anche se anche lì è discusso, ci sono interpretazioni opposte, a me sembra una vera conversione quella di, perché Pietro dice convertiti, anche l'idea che lui sia scomunicato, nel senso addirittura c'è degli esegeti, vedo che in questa espressione del versetto 21 vogliono vedere l'espulsione dal cristianesimo. Tu non hai nessuna parte in questa cosa, io interpreterei, tu con questa faccenda dell'imporre le mani per dare lo spirito sei escluso, perché non sei a posto, il tuo cuore non è retto, che è poi quello che la Chiesa in forme diverse ha recepito, Perché se uno mostra, adesso questo non voglio allontanarmi troppo dal testo, se uno mostra un tipo di comportamento, per esempio verso i sacramenti, per esempio se uno fa finta di essere prete e confessa, è successo tante volte, poi si converte, naturalmente si pente e può essere perdonato, cioè è una cosa grave, uno va in confessionale, confessa, la gente non lo sa, va a confessarsi, ma quello è escluso dal presbiterato, non è prete, ma non lo diventerà mai, cioè la Chiesa si è premunita di fronte a questo, cioè uno che gioca con i sacramenti non può accedervi. Io non dico che sia la stessa cosa qui, qui può essere più grave, però io vedo che anche qui si può interpretare in due modi, come diceva Letizia, e sono parecchi che la pensano così, ecco, pregate voi per me. Oppure si può anche intendere, io non sono la vostra preghiera è più potente della mia. Non dice io non voglio convertirmi, dice pregate voi il Signore. Quindi potrebbe essere che ha accettato questo giudizio e quindi si converte. Ora l'idea che Simone si converta e il discorso finisca lì in Luca è una difficoltà per tutta la tradizione successiva che vede in Simone un grande apostata e un iniziatore di una chiesa gnostica. Quindi questo, però io non lo vedo scritto in Luca. Preghiamo mentre ci apprestiamo ad accogliere il Signore Gesù risorto che viene nell'Eucaristia. Preghiamo insieme, attraverso di Lui, preghiamo il Padre, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, o Signore. E preghiamo dunque per tutta la Chiesa, in particolare per i successori degli Apostoli, per Papa Francesco, per tutti i Vescovi, perché siano riempiti nel loro ministero di Spirito Santo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per il rapporto della Chiesa, dei cristiani, con i beni materiali, con il denaro, perché a tutti sia data luce e discernimento. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Presentiamo al Signore sempre tutti coloro che più soffrono a causa delle guerre, della povertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo perché cessi la costruzione delle armi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo sempre per tutti quelli che ci chiedono un ricordo nella preghiera, per quanti confidano nel nostro ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Tonino e Adriana, nella loro situazione, perché possiamo anche cercare e trovare forme di comunione anche più visibile con loro, che ci sono sempre stati vicini, fedelissimi per tanti anni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per la Benedetta di Montesole, che pure oggi compie 60 anni, per lei e la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci. Concludiamo allora raccogliendo le intenzioni di tutta la comunità, di quanti ci seguono anche in quest'ora. Poi preghiamo per tutti i morenti e i morti di queste ore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
preghiamo nel nome di Gesù, risorto nostro Salvatore, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.